www.radiojo.it e la storia continua. Arrosto o bollito, per me pari non sono. I più si accontentavano di carne lessata, perché quella arrostita era roba da ricchi, e Carlo Magno litigava con i medici che gli proibivano di mangiarla. Negli anni della vecchiaia, Carlo Magno soffrì di gotta, come capitava a non pochi del suo ceto, dato l'alto consumo di alimenti e soprattutto di carne, che caratterizzava anche sul piano simbolico le abitudini di vita dei nobili. Il biografo dell'imperatore, Esinardo, ci racconta anche dei litigi che, a causa di quella malattia, vedevano opposto l'imperatore ai suoi medici. Essi, infatti, gli erano particolarmente odiosi, perché lo esortavano a smettere di mangiare gli arrosti, cui era avvezzo, ma ad abituarsi alle carni lessate. Ma lui li allontanava da sé con fastidio e faceva più come gli pareva, come lo consigliavano. Ma era solo una questione di gusto? Sicuramente no. Dietro l'abitudine di Carlo Magno a mangiare carni arrostite e dietro al suo rifiuto delle carni bollite, non stentiamo di intravedere, al di là delle predilezioni individuali, anche ben precise valenze culturali, come quelle che gli antropologi, Claude Lévi-Strauss in testa, ci hanno insegnato a leggere nelle modalità di cottura degli alimenti. Sul piano simbolico, e non solo nelle società primitive, ma ancora fino ad oggi, l'arrosto e il bollito hanno ruoli specularmente contrapposti. Significano cose assai diverse all'interno della dinamica che costantemente oppone cultura, natura, domestico e selvatico. Opposizione ambigua, è vero, perché anche le scelte in favore della natura sono eminentemente culturali. Lo si vede bene oggi, in tempi di diffuso ecologismo, altrettanto bene lo si vede nel mondo medievale, ad esempio nella raffinata cultura della natura propugnata da tanti eremiti. Ciò non toglie che l'opposizione sia viva e che nella scelta degli alimenti e delle tecniche di cottura l'arrosto stia decisamente dalla parte della natura e del selvatico, poiché non richiede altri mezzi che il fuoco, su cui la carne si cuoce violentemente e direttamente. Ma che altro potremmo immaginare al termine di una furibonda battuta di caccia se non un animale infilzato allo spiedo e messo a girare alla fiamma? Appetito robusto. È questa immagine che la cultura nobiliare del Medioevo, specialmente quella di estrazione germanica, si porta dietro. È una cultura fortemente legata alla frequentazione della foresta e degli spazi incolti. Una cultura in stretta simbiosi con il mondo selvatico, che assume a modello la forza bruta di animali come l'orso o il lupo, idoli totemici della tribù o più semplicemente modelli di comportamento per il guerriero che persegue la forza fisica come la sua prima virtù. E per questo tanti nobili medievali amavano chiamare orso, lupo o magari leone o leopardo i propri figli. Per questa gente la tecnica e il gusto forte della carne arrostita è quasi novietà, e come tale essa appare nella descrizione che Eginardo fa delle abitudini alimentari di Carlo Magno. Era di robusto appetito. La sua cena quotidiana costava normalmente di 4 portate, esclusi gli arrosti, che i cacciatori erano soliti infilzare nello spiedo e che egli mangiava più volentieri di qualsiasi altro cibo. Ad essi, scrive ancora Ginardo, l'imperatore era assuetus, aggettivo che suggerisce l'abitudine anche, in fondo, la sua fazione. Il bollito, invece, che media attraverso l'acqua di rapporto tra il fuoco e il cibo e richiede per contenere e cuocere carni l'uso di un recipiente, ossia di un manufatto tipicamente culturale, assume abbastanza facilmente significati simbolici legati alla nozione di domesticità. Non la foresta, ma la casa appare l'ambito naturale di questo tipo di preparazione. E infatti è la cucina contadina a esserne più tipicamente caratterizzata. Ciò è stato vero fino ai giorni nostri ed è per il Medioevo confermato da ogni sorta di indizi, ad esempio, gli scavi archeologici condotti su siti medievali hanno evidenziato una precisa corrispondenza tra la dimensione dei recipienti di cottura e la grandezza delle ossa degli animali rinvenute nei medesimi depositi di scarto. Le ossa, evidentemente, erano state tagliate per essere contenute in quei recipienti. www.redigio.it e la storia continua.